Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buongiorno, al microfono dallo studio 9 di 105 Live, Emanuela Campanile. Facebook, ormai lo sanno tutti, è il boom del momento. Questo social network nato a Harvard è esploso in tutto il mondo e ovviamente anche in Italia da un bel pezzo, dove si contano più di 4 milioni di iscritti. Pensate, nel mondo sono 160 milioni e molti esperti ancora discutono se si tratta di una moda o di un segnale di cambiamento, quindi per ora diciamo che si accavallano opinioni e possibili scenari sull'utilità sociale e imprenditoriale anche dello strumento. Quindi Facebook, abbiamo capito, è un mondo poliedrico sul quale si possono fare diverse affermazioni, si possono dare diverse opinioni. E allora sentiamo quelle di Don Di Noto, presidente e fondatore dell'associazione Meter Onlus, Don Fortunato Di Noto, che combatte da anni la pedofilia che sta trovando grande diffusione proprio attraverso i mezzi telematici, e pare che anche Facebook sia meglio dire un suo pericolo. Massimiliano Menichetti lo ha intervistato per noi. Allora sentiamo il commento di Don Fortunato Di Noto su questo fenomeno del momento, Facebook.
Facebook innanzitutto ormai è diventato il nuovo mondo, quel mondo che raccoglie milioni e milioni di persone, è una specie di nuova città globalizzata dove c'è la possibilità di una grande rete, di una possibilità di scambio, basta non cadere ovviamente nella individualizzazione, ma anzi al contrario di una possibilità di maggiore relazione. Evidentemente tutto questo comporta che ogni sistema tecnologico che favorisce la relazione, automaticamente ci sono tanti altri soggetti che per profilazione, cioè quindi per questione di profili, ecco, possono eventualmente diventare anche, come dire, pericolosi, perché tra di loro possono scambiarsi anche del materiale o produrre o adescare col grooming anche adolescenti. La nostra presenza come associazione Meter, ma anche io personalmente come sacerdote, diventa l'occasione di, da una parte, una specie di terra di missione. Ecco, noi andiamo a evangelizzare, a stare dove è la gente. Dall'altra parte, una vigilanza, una occasione di maggiori informazioni, una possibilità di diffusione, ecco, della nostra attività sociale, e non soltanto sociale, ma anche prettamente ecclesiale, a difesa e a tutela dell'infanzia. Pochissimo tempo noi abbiamo avuto veramente centinaia di adesioni, stanno aumentando giorno dopo giorno, questo dimostra che la gente ha bisogno di relazionarsi, ha bisogno anche, perché no, dei punti sereni di riferimento dove è possibile scambiare un saluto da una parte, o dall'altra parte promuovere anche delle campagne profonde di sensibilizzazione o discussioni serie, ecco, che Facebook permette di fare.
Facebook, come dicevi anche tu, offre grandi opportunità di socializzazione. Ci sono molte famiglie però che pubblicano delle foto con i loro figli, quindi minori. Questo è pericoloso?
Ma innanzitutto è pericoloso per il fatto che ben sanno i genitori che la pubblicizzazione delle foto di minori è vero che richiede l'autorizzazione dei genitori, quindi se i genitori lo mettono autorizzano, ma è anche vero che devono sempre tener conto che tutto ciò che viene messo online è pubblico. Da ciò che è pubblico può diventare anche, tra virgolette, molto pericoloso per eventuali soggetti che vogliono strumentalizzare o utilizzare le foto dei bambini, a volte magari in pose prettamente innocenti, a volte, come è capitato a noi da verificare, magari che fanno il bagnetto, che sono nudi, che magari, ecco, hanno fatto un book da inviare al nonno o ai nonni. Ecco, io credo che lì ci dovrebbe essere una grande prudenza, anche perché l'esposizione di minori non solo è normata in Italia, e non solo in Italia, ma anche dall'altra parte deve diventare una possibilità positiva. uno. Dall'altra parte non dimentichiamo che c'è Facebook che ha emanato un comunicato proprio nelle scorse ore in cui decide che tutto ciò che viene messo online è di proprietà di Facebook, quindi che può benissimo utilizzarlo, inviarlo a chi vuole. L'unica prerogativa che hanno gli utenti è quello di eventualmente cancellare il contenuto, ma questo sta aprendo grossissime discussioni, grossissime difficoltà e anche, perché no, delle situazioni normative che dovrebbero essere ancora ridefinite.
Voi avete presentato un disegno di legge per contrastare la pedofilia. L'iniziativa presentata alle Camere porta la firma di 124 parlamentari bipartisan. Perché questa iniziativa? Cosa si vuole raggiungere?
La proposta di legge, la 1305, dove c'è il primo firmatario l'onorevole Pagano, poi si sono aggiunti bipartisan tantissimi deputati, e attualmente in Commissione Giustizia. Nei prossimi giorni avrò un'audizione per quanto riguarda l'approfondimento normativo di alcune leggi, nonché anche la nostra. Rappresenterò da una parte il COPERCOM, il coordinamento delle comunicazioni che raccoglie 25 associazioni sotto l'egida della Conferenza Episcopale Italiana, assieme al dottor Mugherbi, che è attualmente il presidente della Commissione TV Minore e Media, e dall'altra parte anche il nostro lavoro di associazione. La pedofilia culturale, intendiamo per pedofilia culturale tutto ciò che viene promosso come istigazione alla liceità degli atti sessuali su minori, con questa nuova legge vuole definire questo concetto di istigazione, non certamente colpire la libertà di espressione, anzi assolutamente non vuole minimamente avere questo tipo di intenzione, ma siccome in tutti questi anni che noi monitoriamo la rete abbiamo visto che il fenomeno è aumentato del 1000%, per non dire del 1000 per 1000, c'è una proliferazione di siti e perché no anche del partito pedofilo olandese, che ha ramificazione ormai in tutto il mondo, ancora vivo e vegeto, che rivendica questi tipi di liceità di rapporti sessuali nonché di consenso con l'infanzia. Questo dimostra come è necessario intervenire con delle nuove norme efficaci e soprattutto repressive.
Qual è lo strumento immediato, reale, concreto per intervenire in questo senso?
Ma innanzitutto si parla che chi compie il reato anche a mezzo telematico e istiga a commettere o fa l'apologia delle condotte previste dagli articoli 600 bis, 600 quater, e quindi riguarda la violenza sessuale su minori, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con una multa da 5.000 a 50.000 euro. Viene per la prima volta inserita anche la parola pedofilia nella normativa italiana, perché voi ben sapete che non esiste attualmente in tutta la normativa italiana la parola pedofilia, quindi questo significa che si aggiunge ulteriormente un ulteriore elemento per contrastare efficacemente questo fenomeno senza confini planetario e soprattutto abietto e violento nei confronti dei bambini.
Quali saranno le vostre prossime frontiere?
Ma innanzitutto abbiamo fatto proprio giorni fa la 11ª giornata di Meta, dove ho visto tutti i responsabili provinciali dell'associazione. C'è una maggiore presenza nel territorio italiano ma anche internazionale. Il più grande e interessante aspetto è questa nuova apertura delle diocesi italiane, della nostra esperienza, ma soprattutto anche a livello delle diocesi nel mondo. Proprio nel prossimo giugno sarò in Vaticano, dove c'è la conferenza anglofona, dei vescovi anglofoni, quindi tutte le nazioni di lingua inglese, dove si terrà proprio lì un importante simposio della conferenza episcopale irlandese, e sono stato chiamato a relazionare proprio sulla nostra esperienza Meter, che diventa anche modello per tantissime altre diocesi e chiese e comunità cristiane nel mondo. Ecco, questo dimostra come c'è un'attenzione molto importante ma anche una grande risposta da parte della Chiesa nei confronti di questo fenomeno. E dall'altra parte abbiamo contribuito, e credo nei prossimi mesi vedremo anche un ulteriore impegno da parte del Giappone, nella elaborazione attraverso dati, documenti e la nostra esperienza della nuova legge che si sta formando proprio al sollevante, quindi nel Giappone, perché manca una legge specifica sul contrasto alla pedofilia e alla pedofilia online. Ecco, la Meta ha contribuito ulteriormente al Parlamento, con la polizia giapponese, per il Parlamento giapponese, a questa nuova legge. Quindi questo per dire come la nostra realtà, che ormai ha raggiunto un consolidamento quindicennale con l'esperienza per la tutela dell'infanzia, secondo anche un criterio prettamente evangelico, quello di stare dalla parte dei bambini e dall'altra parte l'aspetto operativo, concreto, ecco, di dare aiuto, sostegno alle vittime e alle famiglie che si rivolgono al nostro centro di ascolto anche in tutti gli sportelli sparsi in Italia e anche volute molto dalle diocesi, dai vescovi. Ecco, io credo che questo dimostra una nuova pastorale da una parte, un impegno sociale dall'altra, ecco, dove il Vangelo può illuminare le situazioni di bisogno, di degrado, di questo nuovo e sempre più accentuato degrado che è il fenomeno dell'abuso sessuale all'infanzia.
E quindi grazie a Don Fortunato Di Noto, il sacerdote siciliano da sempre in prima fila insieme ai suoi volontari nella lotta alla pedofilia e pedopornografia. E ricordiamo che proprio grazie all'impegno di questo sacerdote e di alcuni volontari Meter è nato proprio su Facebook il social network più conosciuto del cyberspazio, un'apposita area appunto perché possano chi ne ha bisogno rivolgersi dunque ad esperti. Per invece entrare nel sito in modo più classico dell'associazione Meter, www.associazionemeter.org. Don Fortunato Di Noto dunque parlava di questi passi importanti a difesa dei minori e dello sfruttamento sessuale, e anche il governo sta compiendo dei passi davvero importanti proprio a difesa dei più piccoli contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. A parlarcene è il ministro per le pari opportunità Mara Carfagna. Ministro, benvenuta, buongiorno.
La ringrazio molto, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Allora, c'è una grande novità, tra l'altro il presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi e lei avete presentato proprio il 13 febbraio, qualche giorno fa, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il disegno di legge che riguarda la ratifica della Convenzione sulla protezione dei minori. Quali sono allora le maggiori novità?
Sì, diciamo innanzitutto e prima di tutto che la tutela dell'infanzia è un impegno che questo governo considera come prioritario e fondamentale, e proprio per questo uno dei primissimi disegni di legge che sono stati approvati in Consiglio dei Ministri e che oggi è all'esame del Parlamento è quello volto ad istituire un garante nazionale per l'infanzia e per l'adolescenza, proprio per fare in maniera tale che ci sia un controllo diretto ed efficace sull'attuazione dei diritti dei minori e affinché possano evitarsi situazioni di abuso e di violazioni. Nello scorso Consiglio dei Ministri abbiamo approvato queste modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, che hanno come obiettivo quello di rafforzare ulteriormente la tutela penale contro quegli atti odiosi, abominevoli di abuso e di sfruttamento sessuale nei confronti dei minori. Le principali novità, le più importanti novità sono queste. Innanzitutto si introduce il reato di adescamento dei minori a scopo sessuale anche attraverso internet, quindi questo comportamento che prima sfuggiva ad ogni tipo di sanzione normativa da oggi verrà punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Si raddoppia il termine di prescrizione per il reato di violenza sessuale commessa su minore di 14 anni. Cosa significa? Che quando un bambino purtroppo subisce abusi e trova la forza e il coraggio di denunciare soltanto in età adulta, oggi non potrebbe farlo perché il reato si prescrive in 10 anni. Invece abbiamo voluto portare il termine di prescrizione da 10 anni a 20 anni proprio per consentire a chiunque di denunciare nel momento stesso in cui trova la forza il coraggio di farlo, e questo purtroppo molto spesso avviene in età adulta e consapevole. Abbiamo ancora introdotto il reato di associazione diretta a commettere reati sessuali come prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte all'abuso e allo sfruttamento sessuale, con un inasprimento delle pene che vanno da 4 a 8 anni. Abbiamo poi voluto integrare il reato di prostituzione minorile, aumentando le pene, integrando la condotta con la previsione del reclutamento, quindi viene punito anche chi recluta minorenni allo scopo di trarre profitto dalla prostituzione. Ancora abbiamo previsto che i patrimoni delle associazioni criminali che si dedicano ai reati che abbiamo appunto, a cui ho fatto riferimento prima, vengano confiscati, e qui io mi auguro fortemente, sarà una battaglia da fare in un secondo momento, che le risorse così recuperate vengano destinate ad attività di recupero e di sostegno a minori che abbiano subito delle violenze sessuali. E poi abbiamo previsto l'istituzione, cosa molto importante, l'istituzione di una autorità nazionale identificata nel Ministero dell'Interno, che avrà il compito di raccogliere i dati, compresi quelli biologici e del DNA, degli autori dei reati sessuali. Certo. Questo per facilitare le indagini, perché molto spesso si tratta di persone che reiterano il reato, e quindi nel momento stesso in cui dovessero compiere, purtroppo accade, un reato della medesima specie, le indagini naturalmente sarebbero agevolate e accelerate appunto dalla esistenza della banca del DNA.
Ministro, un'ultima battuta per chiudere: c'è in preparazione un altro decreto sempre a difesa di chi non può difendersi?
Sì, parliamo del tristissimo e purtroppo attuale fenomeno della violenza sulle donne, spesso appunto anche
fatti
minori,
di cronaca
fatti,
proprio.
Sì, purtroppo molto tristi, certo, di cronaca, fatti di questi giorni. Stiamo preparando questo decreto legge che vuole anche qui proteggere ulteriormente le donne, se possibile prevenire reati, ma soprattutto lo sottolineo, punire severamente chi si macchia di questi reati, per cui saranno sarà esclusa la possibilità degli arresti domiciliari per chi commette stupri, saranno esclusi i benefici premiali, quindi ecco appunto gli arresti domiciliari, ma anche permessi premio, l'affidamento ai servizi di prova per chi commette stupri, e sarà previsto il patrocinio gratuito per le vittime di violenza sessuale, e una serie di altre misure che stiamo valutando con il ministro Maroni, che sostanzialmente ricalcano in parte il disegno di legge che io stessa ho presentato al Consiglio dei Ministri nel giugno dello scorso anno, quando ancora non sembrava di trovarsi di fronte ad un'emergenza, ma già allora il governo aveva appunto ritenuto importante occuparsi di questo problema, che è sicuramente una delle più gravi violazioni dei diritti umani, una delle peggiori forme di violenza contro gli esseri umani.
Io ringrazio il ministro per le pari opportunità Mara Carfagna, buon lavoro.
La ringrazio, grazie e buongiorno a tutti.
Grazie per essere stata con noi, sempre in direttissima su 105 Live, questa volta insieme ad Alessandro Ferrari. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, faccio una piccola presentazione. Mi permetto di usare una frase già scritta. Questo libro è per te, che avevi una vita più o meno felice fino a quando un giorno qualcuno ti ha chiesto: ma tu sei su Facebook? Questo libro ti farà smettere o quasi. Stiamo parlando del libro appunto di Alessandro Ferrari, Facebook, domani smetto, Castelvecchi Editore. Allora, Alessandro, prima di tutto ancora benvenuto. Mi piacerebbe sapere che angolazione, con che sguardo dunque hai osservato il fenomeno del ciberspazio Facebook.
Grazie ancora, e diciamo che il mio sguardo all'interno del libro è stato uno sguardo dall'interno, totalmente.
Full immersion, quindi.
Sì, mi sono immerso totalmente in questo mondo. C'ero già prima, ma ho dovuto addentrarmi ancora di più per scoprire com'era, per capire quali erano le ragioni di questo successo, visto che l'anno scorso milioni di utenti si sono iscritti. E ho trovato molto interessante il fatto che un luogo così pubblico, dove tutti pubblicano se stessi, si rendono come dire, si raccontano a tutti, in questo momento storico in cui tutti si parla di privacy, si parla di paura, di intercettazioni, fosse così, insomma, così famoso, così frequentato, perché la gente parla di se stessa? Ero molto interessato a questa cosa.
E quindi che risposte sei riuscito a dare? Accennane qualcuna.
La risposta è che in realtà le persone vogliono raccontarsi, vogliono comunicare, vogliono continuamente parlare con altri, insomma, e rendersi in qualche modo protagonisti.
Quindi, scusa se ti interrompo, tu dici un grande desiderio di comunicare, ma perché c'è una grande mancanza o perché c'è un insaziabile desiderio di essere, tra virgolette, sulla prima pagina?
Forse entrambe le cose, credo. Un po' essere sulla prima pagina, i famosi 15 minuti di celebrità, che tutti vogliono, è un po' perché alla fine Facebook è una rete di sicurezza in cui sei collegato a tantissime persone contemporaneamente, c'è sempre qualcuno che ti risponde, qualcuno a cui rispondere, qualcuno con cui scriverti qualcosa, c'è una presenza costante di persone e di reazioni. Poi questa cosa diventa pericolosa.
Certo, infatti ne abbiamo parlato, come avrei sentito, mm-hmm. e vorrei anche, così mi faccio interprete della curiosità dei nostri ascoltatori, il titolo è intrigante, Facebook 2: domani smetto.
Sì.
Questo domani quando arriva alla fine?
È quel famoso domani che non arriva quasi mai. No. Prima o poi arriva il momento in cui a un certo punto la vita vera prende il sopravvento e si comincia a fare qualcos'altro e il tempo non c'è più e ci sono cose più interessanti da fare. No, arriva.
Nel libro si capisce che il primo sguardo che si dà a Facebook è quello dettato dalla curiosità, ma anche da una lettura frettolosa, cioè si decodifica Facebook come un gioco. Ma lo è davvero?
No, non è solo un gioco. È un fenomeno molto particolare che ha ridotto all'osso la comunicazione, ha tolto utenti ai blog, e questo è un fenomeno molto particolare perché i blog, comunque, all'interno dei blog le persone potevano comunicare, potevano raccontarsi molto profonditamente. Facebook ha cancellato questa cosa, in Facebook più di 2 righe non si possono scrivere, 3-4 al massimo. Ha ridotto all'osso la comunicazione, ma l'ha resa più multimediale, perché si può comunicare attraverso i video, attraverso delle immagini, attraverso le foto, i commenti, i book, qualsiasi altra cosa. Quindi in realtà non è solo un gioco, è anche un gioco, ma è più una versione forse moderna di quello che erano una volta, che sono ancora, ma forse a livello diverso, gli oratori o i circoli. Cose di questo tipo.
Tu sei un giovane autore, classe, lo svegliamo, 1978,
78, sì.
Quindi ben immerso nella realtà giovanile attuale. Trovi che Facebook, poi quando incontri magari i tuoi amici vis-à-vis o conoscenti, meglio, perché poi gli amici veri sono pochi, no? I soliti 2-3,
esatto.
Massimo 4 proprio, per abbondare.
Io ne ho 360 su Facebook,
ecco.
Al momento.
Trovi che abbiano poi difficoltà nell'affrontare un dialogo a quattro occhi, appunto, approfondito, meno sintetico?
No, in realtà no. In realtà mi sono reso conto che le persone continuano a comunicare tantissimo. È un'esigenza diversa, nel senso che quando si esce alla sera, quando si esce, quando ci si incontra per pranzo, le persone comunicano ancora tantissimo. Facebook è diventato la comunicazione mentre si fa altro, quindi al lavoro, la maggior parte delle persone che conosco lo fanno durante le ore di ufficio, infatti molti sono stati anche redarguiti dai capi, insomma, situazioni così. Però avviene in altri momenti della giornata, quando sei da solo, quando in realtà vorresti poter comunicare con gli altri, ma fisicamente non puoi.
In una pagina del tuo libro c'è una frase cortissima ma piena di significato: tanto c'è Facebook.
Esatto, sì, esatto, e mi è capitato più di una volta. Questo è stato l'unico rischio, da lì in poi è iniziata la discesa, la deriva, perché qualcuno ti dice stasera usciamo, ci vediamo, chiacchieriamo, e mi è stato risposto una volta da un mio amico, un vero amico, che mi ha detto: vabbè, ma se dobbiamo uscire per chiacchierare possiamo farlo anche da casa, tanto c'è Facebook. Ed è stato abbastanza spaventoso.
Ferrari, vogliamo sapere la tua reazione, anche se non siamo in TV.
No, adesso arrivo con la macchina e esci, per favore, ci ho detto. Ti vengo a suonare il citofono e scendi.
Mi attacco al citofono finché non scendi.
Sì, è una follia questa, no? Cioè, va bene quando uno è da qua, spesso ho degli amici che vivono in altre parti del mondo, non puoi fisicamente raggiungerli in altre città, e questo ha un senso. Ma non se si vive nella stessa città, no, questo no.
Bene, io ringrazio davvero Alessandro Ferrari, dunque ricordo ancora giovane autore di un libro davvero nuovo in quanto visto con gli occhi di un ragazzo di oggi, frase banalissima ma che ha il suo senso, il suo perché. Facebook, domani smetto, Castelvecchi editore, grazie per essere stato con noi,
grazie,
tanto c'è Facebook, ci troviamo lì.
Assolutamente sì, adesso ti addo come amica, grazie.
Ciao, grazie, ciao, sono grazie. Le 13:40, termina Al di là della notizia, rimanete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Alle 13:50, dico bene, fatemi un bel cenno, ho beccato questa volta l'orario giusto, c'è il CIS, viaggiamo informatissimi. Intanto un'anticipazione, il numero verde, non quello del CIS ma il nostro, 800, mi sono dimenticata il numero verde, 802-208, dico... 208-802, questa è una figura terribile, mamma mia, forse la metto su Facebook in audio.